Gesù annuncia la beatitudine del dono. Tutta la sua vita è stata un dono di sé per noi, per l'umanità. Tanto che Matteo, negli Atti degli Apostoli, ha potuto riassumere l'annuncio della beatitudine del dono con questa espressione: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Non che noi dobbiamo trascurare il ricevere, intendiamoci, perché abbiamo bisogno anche di ricevere. Tanto che una persona che non riceva si pensa che è difficile che diventi capace di dare. Se io ho questa capacità di dare, e se voi avete la capacità di dare oggi, che voi sperimentate, è perché nella vostra vita avete ricevuto tanto. Avete ricevuto dai vostri genitori, avete ricevuto dalla vostra famiglia, avete ricevuto dai vostri amici, avete forse incontrato un buon sacerdote che vi ha dato tanto. O dei buoni sacerdoti che vi hanno dato tanto. Questo ricevere vi ha reso capaci di capire che la priorità che costituisse la vera dinamica di crescita è il dare. Tanto che la psicologia sperimentale dice che la linea del preadolescente, che superandola diventa adulto, e quando, sganciandosi da un'esigenza radicale di ricevere, comincia a capire il valore del dare. Allora diventa un uomo e una donna. Non so se mi sono praticamente spiegato. Per cui è chiaro, in una coppia, quando ci fosse un'esigenza di ricevere così radicale e una lentezza particolare nel dare, vuol dire che c'è o un rigurgito adolescenziale o non c'è stata ancora superata la linea dell'adolescenza. Prima parte, dopo questa brevissima introduzione più teologica, per poi passare all'esempio di Gesù e di conseguenza trarne le linee di mediazione per la vostra vita coniugale. In virtù del sacramento del matrimonio, Gesù ha posto la sua tenda nella coppia. Bella questa espressione. L'ho trovata praticamente in un libro sul sacramento del matrimonio del Gasper. È un libricino che vi farebbe bene comperarlo, non è molto volumoso, è poche pagine, è formato un po' grandino dalla Quiriniana. Il matrimonio del Gasper, che è uno dei grossi teologi d'oggi, perché dobbiamo ringraziare quando questi grossi teologi sentono il desiderio di riflettere sul matrimonio cristiano. Perché non è facile, perché hanno altri problemi, il problema della Chiesa, il problema dell'ecumenismo, il problema della cristologia, ma sono pochi ancora i teologi che sentono la spinta a riflettere sulla realtà sacramentale del matrimonio, e noi preghiamo perché ce ne siano, avete capito? Perché portano una ricchezza. Quindi, in virtù del sacramento del matrimonio, Gesù ha posto la sua tenda. Che significato ha la tenda nella Rivelazione? Pensate all'Antico Testamento. La tenda dove erano contenute l'arca, dove era contenuta l'arca con le tavole della legge e la verga di Aronne. Era lì il luogo dove Dio esprimeva la sua presenza in un modo particolare. Ecco il significato di tenda, luogo particolare dove Dio esprimeva la sua presenza. Gesù, ponendo la sua tenda nella coppia, esprime la sua presenza particolare nella vita coniugale. E questo penso che agli sposi dia sollievo, gioia, di saper di non essere soli, ma di avere praticamente con loro Cristo presente, Lui, in virtù del sacramento, si è fatto presenza viva, trasparente. E proprio in virtù di questa presenza viva e trasparente, gli sposi sentono il bisogno di dare a Cristo una risposta vitale, responsabile, che abbraccia tutto il cammino della loro vita. Risposta che esige tre atteggiamenti. Ecco, il primo atteggiamento, Gesù, è uno stimolo nella vostra vita che vi chiede un impegno costante e consapevole di superare l'egoismo, l'orgoglio, che mettono in pericolo la capacità del dono di se stessi. Ecco, lo stimolo che vi dà, perché dopo capiremo che tutta la sua vita è stato un dono. Quindi è un invito alla sua presenza, in virtù della grazia del sacramento, a superare l'egoismo, l'orgoglio, l'amor proprio, che sono i nemici della capacità del dono di sé. Ancora stimola la disponibilità a superare se stessi per comunicare ed esprimersi. Perché quando l'uomo e la donna non superano se stessi, si privano della capacità di comunicare e di esprimersi. Pensate l'importanza allora del superamento di sé per mettere al centro l'altro, per diventare capaci di comunicare e di esprimersi. Finché praticamente non si colloca l'altro al centro dei miei interessi, rimango muto di fronte all'altro. E voi capite che rimaner muti di fronte all'altro è non manifestare all'altro il dono di sé. Terzo, Gesù rende capaci coniugi in virtù della grazia che realizza la sua presenza, perché pone la tenda nella vita coniugale, la sua tenda, una comprensione sempre più profonda dei bisogni e delle esigenze dell'altro. Ecco, anche qui c'è la centralità dell'altro su me stesso. Perché che cosa richiede di sé una relazione coniugale profonda, di essere reciprocamente tesi a capire le esigenze e i bisogni dell'altro? In fondo, di porre una domanda: che cosa vuoi che faccia per te? Dimmi di che cosa hai bisogno. E più delle volte la mia esperienza mi ha fatto capire che la domanda è di essere amati di più. Perché in fondo la persona è insaziabile nell'amore. Non è mai sazia di amare e di essere amata. In fondo questa è la domanda che è un po' centrale nell'esigenza dei coniugi. Ma anche dona la capacità di rinnovarsi nella riconciliazione e nel perdono come espressione culmine dell'amore. La riconciliazione e il perdono. Ecco, quel sapersi riconciliare è grande, è amore. E dipende sempre, non so, dal primo che sa fare il passo verso l'altro, che sa andare incontro all'altro, magari dopo una tensione, dopo una piccola difficoltà, dopo magari l'esperienza di un momento di freddezza. Ecco, l'andare incontro all'altro per dire tutto è passato, riprendiamo di nuovo, ricominciamo di nuovo. In fondo, vedete, la riconciliazione e il perdono, che sono due atti di rinnovamento, dà la capacità alla persona di poter essere diversa da quella che è. Quando qualcheduno mi dice: Don Luigi, mio marito o mia moglie Purtroppo mi devono accettare come sono, perché io non sono capace di essere diverso. Allora io li guardo con serenità, hai capito? Non li mortifico e li dico: sai che cosa mi dici? Mi dici una cosa dolorosa. Perché se c'è una capacità propria dell'uomo e della donna, sono quelli di poter essere diversi di quello che sono. Hai compreso? Questo ditelo anche ai vostri figli, perché anche i figli vi possono dire: ma se mi accettate come sono, va bene, perché io non posso essere diverso da quello che sono. No, sai che mi fai soffrire dicendo una cosa simile, perché se c'è una caratteristica propria della persona umana, che è proprio della persona umana, è quella di poter essere diversa da quella che è, che vuol dire migliore di quella che è. E non perdete questa speranza e questa certezza, che è la forza che vi permette di crescere nel più, sempre. Ecco la seconda parte. Dopo questa prima parte teologica, come proposta, adesso l'esempio. Gesù annuncia la beatitudine del dono. Tre citazioni di Giovanni. La prima citazione, Giovanni 10, 11, 18. E il capitolo del buon pastore. Gesù dona la sua vita per le pecore. Io vorrei che voi afferraste la preziosità della pecora per Israele nell'Antico Testamento. Era elemento di sostentamento e di ricchezza. Chi era ricco? Chi aveva un gregge grande. Capito? Perché allora quello poteva avere lo scambio più prezioso che in quel momento esisteva, per poter avere quello che desiderava e poteva. Quindi Gesù ha assunto questa immagine, questa metafora, per realizzare tutta una conoscenza di relazione, di rapporto, che ha come denominatore, legge fondamentale, il dono. Quindi le pecore saremmo noi. Il suo gregge saremo noi. Pensate alle pagine più belle dell'Antico Testamento sul gregge, soprattutto le pagine di Ezechiele. Questo pastore che cura la pecora ferita, la fascia, che la pecora madre l'accompagna adagio, piano, perché non debba stancarsi. Che si stanca, la mette sulle spalle. Vedete, è tutto un linguaggio allegorico che noi lo dobbiamo interpretare in luce antropologica. Gesù dice: le mie pecore, il mio ovile. Dice ancora di conoscere il nome di ciascuna di esse, ma di conoscere anche i cruci, le inquietudini, le sofferenze, tutto il povero che ribolle dentro il cuore di ogni vivente, sul quale Gesù si piega come fosse in gioco un interesse eterno. E tutto questo lo fa con tenerezza infinita. È praticamente il Muriac che dice queste parole. Gesù, ritorno a sottolineare perché voi comprendiate bene questo concetto, no? Dice: le mie pecore. Quel mie pecore non ha significato possessivo, ma ha significato di amore, come quando dice, no, il marito, mia moglie, e la moglie dice mio marito. Non sono espressioni possessive, ti capito? Sono espressioni che dicono un rapporto esclusivo, un rapporto unico e irrepetibile. Il mio ovile, come quando i genitori dicono la nostra famiglia. Anche qui si esprime un rapporto esclusivo, no? Un rapporto unico e irrepetibile. Dice di conoscere il nome di ciascuna pecora. Dopo vedremo il significato di questo conoscere il nome. Ma conosce anche i cruci, le inquietudini, il povero che ribolle dentro il cuore di ogni vivente sul quale Gesù si piega come fosse in gioco un interesse eterno. Vuol dire che non vuol perderci, capito? Perché se in ognuno di noi è in gioco un interesse eterno, pensate la preziosità che noi abbiamo dinanzi agli occhi di Dio. E vedremo questo, che cosa significa per la vita coniugale. Tre insegnamenti per la vita coniugale. Primo insegnamento. Io sono il buon pastore. La parola bontà. È una parola non facile oggi, non capita oggi. Anzi, chi si propone oggi di affinarsi per diventare buono è facile che venga deriso. In una società competitiva come la nostra, il buono oggi viene schiacciato. Oggi chi è che si difende, secondo gli insegnamenti della società nostra? Chi graffia, chi morde, chi si fa spazio con i gomiti, ma chi vuole essere buono, oggi la società gli dice perdi in partenza. E invece Gesù ci dice che lui è buono. Indica agli sposi un atteggiamento vitale, perché la bontà è la radice da cui nasce il dono di se stesso. Ecco perché indica agli sposi con l'aggettivo io sono buono, il buon pastore, indica agli sposi un atteggiamento vitale, perché la bontà è radice da cui nasce il dono di se stesso. Una persona non buona, quindi orgogliosa, piena di se stessa, no? Un atteggiamento di arrivismo verso l'altro, non può donare se stessa. È un atteggiamento più di possesso che di dono di se stessa. In fondo, la bontà oggi è senza dubbio una sfida, ma è la sfida vincente. Questo soprattutto nel rapporto coniugale, nel rapporto familiare. Se l'uomo è buono, la donna sente spontaneamente il bisogno di aprirsi, di comunicare. E viceversa, se la donna è buona, si affina, diventa praticamente ricca di espressioni buone, allora l'uomo ha facilità di aprire il proprio cuore e di confidarsi con lei, perché in lei vede il proprio sostegno, il proprio aiuto. Secondo, Gesù chiama le sue pecore per nome, una per una. Ecco il significato per la coppia, no? Chiamare per nome vuol dire, significa una conoscenza dell'altro che parte dal suo intimo e che perciò esprime una relazione profonda. Questo vuol dire chiamare per nome. E avere questa presenza, questa capacità, quando vi chiamate per nome, non è praticamente un fatto puramente nominale, ma è un fatto molto più profondo. Vuol dire che quando voi vi chiamate per nome, percepite una risonanza che è il conoscere l'altro partendo dal suo intimo, dal suo profondo. Anche qui è andare un po' controcorrente il mondo nostro di oggi, che basa praticamente la conoscenza all'esterno della persona, a ciò che gli appartiene di esterno alla coppia. Voi capite che quello che gli appartiene di esterno alla coppia o alla persona non permette veramente di avere una relazione profonda. Ecco perché oggi una relazione profonda non è facile, proprio perché anche la cultura, la società non favorisce questo. E voi in fondo avete capito questo, è per questo che sentite il bisogno di questi momenti anche di ascolto e di verifica, perché capite la preziosità di una comunione, la preziosità di una relazione, e capite questo che è veramente ciò che è vitale, ciò che è indispensabile all'uomo e alla donna per realizzarsi. Terzo, io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Il valore del conoscersi. Perché prima abbiamo parlato di conoscere, adesso parliamo di conoscersi. È un passo ancora più profondo. Non io solo conosco l'altro, ma l'altro conosce me. Ecco da dove nasce l'amore. Lo abbiamo sottolineato moltissime volte, ma è sempre bello risottolinearlo per sempre arricchire di più questi atteggiamenti vitali della vostra vita coniugale, il bisogno di fermarvi e di sedervi vicini. Non è tempo perduto, credetemi. Se la comunità critica questo, vuol dire che la comunità non ha capito niente. Non ha capito che il vostro bene parte dalla vostra comunione. Che il bene che voi potete fare alla comunità parte dal vostro volervi bene, dalla vostra unità. Mi ha colpito quello che mi diceva una coppia questa mattina, che una bambina, non so, di 5, 6 anni facendo il pensierino, per la festa della mamma, ha espresso questo pensiero: prego il Signore perché i miei genitori lavorino meno. Chissà che cosa intendeva lei, ma forse lei voleva intendere che stanno poco con me, no? Hanno poco tempo di stare con me, hanno poco tempo di stare con noi. Capito? Ma questo c'è il bisogno anche per i coniugi, di avere momenti forti di stare insieme e di trovarsi insieme con le altre coppie che condividono un cammino cristiano di vita. E la conoscenza amore che genera il dono di sé che dà vita, perché il Mauriac ha questa espressione bella: chi dona se stesso si trasforma in donatore di vita. Per cui pensate che ogni dono è portatore di vita nuova. Non è un fatto così, no, materiale. Un dono coniugale delle persone è un arricchimento di se stesse, è più vita. Ed è esperienza di eternità, che noi non moriremo. Seconda citazione, Giovanni, capitolo 12, 24-25. Anche qui vengono delle mediazioni grandiose per la vita coniugale. Ecco perché Gesù è maestro di relazione, come abbiamo visto, ed è fonte di comunione. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, porta molto frutto. Anche qui è un'esemplificazione meravigliosa, perché anche il chicco di grano per il pio israelita era prezioso, perché costituiva il pane quotidiano, avete capito? Per cui il pio israelita, se voi leggete bene l'Antico Testamento, ogni volta che seminava il grano, compiva un atto di fede, di speranza e di amore. Di fede, perché seminava e non sapeva se questo seme germogliava. Di speranza, perché nutriva, no, la speranza che germogliasse. Amore, quando praticamente il grano maturo lo raccoglieva in covò. E Gesù ha colto questa immagine semplice, perché anche lui è un grano prezioso seminato sul terreno della croce. Hai capito? Che è morto. Ma quali frutti non provengono praticamente da questa morte di Cristo sulla croce per il bene e la salvezza dell'umanità? Ecco perché dicevo anche ieri ai ragazzi, no? Domani se vi sposate, ma anche oggi, no? Un crocifisso occorre nella vostra camera, avete capito? Perché il richiamo di morire a se stessi per dar molto frutto. E gli sposi alla sera, soltanto incontrando lo sguardo con il crocifisso, sentono il bisogno di riaprirsi. Se nella giornata c'è stata tensione, c'è stata difficoltà, no? Di aprirsi alla riconciliazione reciproca, ad amarsi ancora profondamente. Gesù invita gli sposi con questa semplice immagine a non ripiegarsi su se stessi. Ecco, vedete, l'insegnamento è logico, ma è fortissimo. Cioè, sono cose facili, ma difficili a viversi, facili a capire, no? Di non ripiegarsi in se stessi, perché poi noi abbiamo la tentazione continua, no? Che è quella di ripiegarci in noi stessi. Ecco per cui richiamare anche queste pagine sono un aiuto straordinario. Se il chicco di grano che è buttato nella terra non muore, non può portare frutto, rimane solo. Quindi invita gli sposi a non ripiegarsi su se stessi, perché questo sarebbe perdere la vita. Forte questa parola, ripiegarsi in se stessi è perdere la vita. Ma invita con questa piccola immagine a donare la vita, a condividerla, se vogliono conservarla per oggi e per l'eternità. Gli sposi sono invitati da Gesù a pensare meno a se stessi, per aprirsi reciprocamente l'un l'altro. Vedete che insegnamenti semplici ma grossi, poderosi ci vengono. Per aprirsi al dialogo sincero, aperto, fiducioso. Per aprirsi alla generosità reciproca che riempie l'esistenza di ascolto. Voi pensavate, no? Di generosità reciproca, chissà quali grandi cose io vi avrei dovuto dire per essere generosi. Invece vi ho detto, no, di aprirsi alla generosità reciproca che riempie l'esistenza di ascolto, di aiuto, di conforto, di stimoli per crescere insieme e con gli altri. Di sentimenti più intimi per dar luce all'amore. Voi sapete che i sentimenti non generano l'amore, ma danno luce all'amore, perché l'amore non diventi opaco e quindi non più riconoscibile, non più sperimentabile, non più visibile. Perché la mancanza, in fondo, dei sentimenti costituisce le cataratte del cuore. La cataratta dell'occhio non permette più l'occhio la visibilità, no? La povertà di sentimenti non permette più la visibilità dell'amore, la finezza dell'amore, la percezione e la sensibilità dell'amore. Gli sposi sono invitati ad aprirsi perciò alla luce. Luce che comprendere che non si può produrre vita senza dare vita, senza dare la propria vita, senza dare il dono di se stessi, non si può produrre vita. Perciò amare e donarsi senza lesinare e impiegare tutte le proprie energie vitali. Faccio un esempio, no? Senza lesinare, l'esempio del contagocce. Quando noi dobbiamo prendere una medicina a gocce, con il contagocce assorbiamo quante gocce dobbiamo praticamente versare sul bicchiere e le contiamo, una, due. L'amore non può essere dato a contagocce. Vedete, sarebbe la morte. L'amore è dare tutto. È dispiegare tutte le proprie energie vitali. E una persona mi ha detto, e non potremmo esaurirci? No, ho detto, avviene il contrario, che tu ti arricchirai sempre di più. Perché avviene il contrario dell'esemplificazione della bottiglia piena di vino, che tu versando un bicchiere alla volta la svuoti. Invece tu svuotandoti ti arricchisci sempre di più. Sono tutte leggi che sono contro praticamente alla fisica, avete capito? Alle leggi fisiche, alle leggi naturali. Perché il creatore, avendo fatto d'immagine sua l'uomo e la donna, li ha resi in questa dinamica capaci di maturazione continua, permanente. Svuotandoti ti riempi. Sembrerebbe illogico, avete capito? Ecco perché queste cose bisogna ascoltarle, interiorizzarle, perché diventino vita, altrimenti in una società tecnologica come la nostra, basata sulle leggi fisiche, potrebbe parlare di dare tutte le proprie vitali energie all'altro e dire, e quando sono svuotato, che cosa sono? Sono più niente. E in quella volta che sei? E dice praticamente il Vangelo, e noi credendo facciamo ancora praticamente esperienza. Amare è manifestare un modo nuovo di essere, essere dono per l'altro, reciprocamente. Amore che sigilla definitivamente la dedizione reciproca. Il capire che l'amore diventa una dedizione reciproca, un servizio reciproco, con il timbro del sempre, di una fedeltà. Terza citazione. Tre parole. E concludiamo con questa terza citazione di Giovanni 19:30. Gesù disse, tutto è compiuto. Avete sentito questa espressione il Venerdì Santo, se avete potuto, no, ascoltare la proclamazione del Vangelo della Passione di Giovanni. Consumatum est. Gesù sulla croce compie il dono totale di sé per noi. È il gesto di amore che ha vinto l'inimicizia e l'odio. Vedete, i nemici dell'amore, no? San Paolo nella lettera ai Romani parla che il peccato è soprattutto inimicizia. E Gesù Cristo, con il dono totale di se stesso sulla croce, ha vinto l'inimicizia tra l'uomo e la donna, tra l'uomo e la donna e il creatore, tra l'uomo e la donna e la creazione. Vedete? E ancora vorrei dire, ecco, in gestazione questa liberazione dall'inimicizia, perché la piena, totale liberazione sarà soltanto domani nell'eternità. Il dono che Gesù fa di sé indica agli sposi che l'amore vero non condanna, ma cerca il bene dell'altro. È interessante questo. Non condanna, Il marito non può mai condannare la moglie e la moglie non può mai condannare il marito, perché in famiglia non si può mai ergere un tribunale. Capito? Famiglia ci si ama, ci si perdona, ci si riconcilia. Ma cerca il bene dell'altro. Ecco, vi faccio una confidenza, non so se ve l'ho fatta, no, ma casomai la rinnovo. Che quest'anno sono rimasto molto colpito in 2 o 3 incontri che ho fatto con delle persone che hanno autorità. 2 madri generali e un padre provinciale. E così, discutendo dei problemi di comunità, no, ho avuto un'impressione terribile, che dopo, riflettendoci, mi sono accorto che anch'io faccio così. E ho dovuto decidermi di mettermi in atteggiamento di conversione, di cambiamento di mentalità. E ho ringraziato il Signore di avermi fatto incontrare queste persone, di aver sofferto moltissimo nell'ascoltarne, perché ho capito che dovevo cambiare anch'io. Che quando mi parlavano di una loro consorella o di un loro confratello, mi parlavano soltanto del male di essi. Capito? Come non avessero avuto niente di bene. Tutti gli elementi negativi di queste persone. Tanto che con una madre generale che ho più confidenza, gli ho detto: ma madre, questa consorella non ha proprio niente di bene, neanche un angolino. È rimasta perplessa anche lei. Ma dopo ho detto: ma anche tu fai così, sai? Ho detto a me stesso: anche tu fai così, no? Che non sei capace di mettere, no, prima, prioritariamente, in luce, il bene che c'è in una persona, ma tendi sempre anche tu a mettere in luce il male che c'è nella persona. Ecco, io dico, lo potrei anche capire in me scapolo, in me celibe, no? Che sono così disancorato da una certa comunione, no? Da una certa profondità di comunione, ma mi fa dolore che, perché non riesco a capire che questo proprio ci possa essere nella vita coniugale, ed è capito, dove istintivamente c'è il bisogno di cercare il bene che c'è nell'altro. Per cui voi qui dovete dar tanto esempio alla Chiesa, avete capito? Alla comunità ecclesiale, dovete dar molta testimonianza, perché sempre partendo dal poco di bene che c'è dentro l'altro, che l'altro matura, che l'altro prende più credibilità sulle proprie capacità, sulle proprie possibilità. Non è mettendo in sottolineatura il negativo che c'è nell'altro che lo si aiuta, lo si avvilisce ancora di più, avete capito? Gli si dà il senso della nullità. E io ho percepito questo, che molte volte, anche nella vita coniugale, questo vezzo negativo di mettere in luce tutto ciò che è povero nell'altro, ha reso l'altro praticamente insignificativo verso se stesso. L'ha portato a svalorizzarsi, fino a dire: non sono capace. Terribile. E aver ucciso una persona psichicamente, spiritualmente. Vedete, il dono che Gesù fa di sé indica agli sposi l'amore vero, che offre sempre la possibilità di scegliere la vita. Che vuol dire di scegliere sempre l'altro, che è la vita, di scegliere sempre l'amore, che è praticamente sorgente di vita. Ancora insegna agli sposi che l'amore vero è amore gratuito, che dona con generosità e risponde all'odio con l'amore. Qui è il culmine, è la pazzia del cristianesimo. È la via più difficile, questa qui, forse ci arriveremo piccoli passi. Io dico a molte persone che hanno ricevuto molte sofferenze, che hanno ricevuto ingratitudini, ingiustizie, che dicono: ma io come posso perdonare a questa persona? Allora io dico sempre, comincia a dimenticare. Non è facile dire, no? Il perdono subito, no? Non è facile. Bisogna che noi facciamo tutto un iter, tutto un cammino, no? Di ascesi per arrivare anche alla grazia accolta, però, perché se non si accoglie non si può dire, Signore, perdono loro, perché non sanno quello che fanno. Come l'ha detto Gesù, come l'ha detto anche Santo Stefano nel martirio, no? Questa è la capacità dell'amore che proviene da Dio, l'amore grande. Sto correndo verso la conclusione. Il dono che Gesù fa di sé indica agli sposi che l'amore vero non si stanca. Non si smentisce, che vuol dire non inganna mai, non delude mai. L'amore vero non può ingannare, l'amore vero non può deludere, perché voi capite, no, la sofferenza che genera una delusione nell'amore, un inganno nell'amore. Io ho un caso adesso di una ragazza ingannata nel senso più tragico della parola, che le sto molto vicino, ma non credo di aiutarla più di quel tanto a superare questa ferita che un inganno nell'amore ha generato dentro di sé. Perché una persona l'ha sposata con l'inganno. Anche il prete non è stato abbastanza attento, avvertito. Questa persona ha è riuscita a falsificare un sacco di documenti, e poi sapete, con i giuramenti, il giuramento è una cosa seria, ma anche praticamente è un fatto di poco valore per chi non ha fede, per chi non ha onestà, non ha credibilità. Infatti si è sposato con questa ragazza, l'ha resa incinta, e poi nel giro di un mese si è saputo che era sposato con 3 figli. Niente, capito? Questa ragazza è crollata. E vi dico che le sto molto vicino, la faccio aiutare anche da un amico che è un grosso logoterapista, ma queste ferite è difficile rimarginare. Ecco perché Gesù vuole che l'amore non si stanchi mai, non si smentisca, non deluda, che lascia sempre aperta la possibilità all'incontro. Capito? Sempre aperta, anche con i figli, questa smette, lascia sempre aperta la possibilità dell'incontro, del rivedersi. In questo atto infinito di amore, Gesù si offre agli uomini e il Padre manifesta la gloria di suo Figlio, e il Figlio manifesta la gloria del Padre. Ecco, ogni ginocchio dinanzi a Gesù che ha fatto il dono totale di sé sulla croce, si pieghi in cielo, in terra e sottoterra e dica che Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre, che vuol dire che praticamente ogni dono è glorificato e glorifica Dio. Colui che dona viene glorificato e glorifica Dio. Ecco, si potrebbe dire che dinanzi alla moglie e al marito che fanno dono di sé, bisogna inginocchiarsi. Ecco perché ho scandalizzato qualcheduno quando ho detto che noi andiamo a cercare dei segni lontano, 1000 chilometri, di qua e di là, e dimentichiamo che abbiamo dei segni straordinari, che per me sono miracoli straordinari. No, delle persone che si vogliono bene. E trascuriamo questo segno che molte volte la provvidenza ce lo pone vicino, di una coppia che si impegnano, soffrono per superarsi, per vincersi, per volersi più bene. È un miracolo questo, è un grande segno di Dio, un grande segno del cielo. E di questi segni penso che non, ne abbiamo tanti che potrebbero riconfermare la nostra fede senza andare in giro da nessuna parte. Compreso? Perché avremmo la scoperta di ricchezze inesprimibili vicino e accanto a noi. L'uomo e la donna, la conclusione, sono stati elevati in alto in virtù del dono che Cristo ha fatto di se stesso. Perché il dono che Gesù ha fatto di se stesso rivela tutta la luce della grandezza e della dignità della persona umana. Che giustamente il Siracide dice va onorata. San Pietro nella sua prima lettera dice a tutti i credenti, ma io cito queste parole agli sposi, invita gli sposi a non dimenticare che il coniuge costa il sangue preziosissimo di Cristo Gesù. Ecco da dove nasce la dignità dell'altro, la luce della grandezza dell'altro, sai, perché ti voglio bene, perché tu costi il sangue di Cristo Gesù. Perché Cristo per te ha versato il suo sangue sulla croce come segno di un amore infinito, perché il Padre non vuol perderti. Ecco dove sta la grandezza, vedete, del coniuge, la grandezza dei figli, la grandezza di ogni persona, che ci pone in una comprensione di dover amare l'altro con tutte le energie della propria persona e con tutte le grazie che in virtù del sacramento del matrimonio il Signore dona ai coniugi. Grazie di questo ascolto. Ecco, vi do adesso gli stimoli per il pomeriggio, così dopo terminiamo la preghiera e riposiamo prima della messa. Due stimoli.
Per le scuvette brevi sono.
Come favorire atteggiamenti di bontà? Vedete, siamo dentro, no? Alla meditazione. Come favorire atteggiamenti di bontà per esprimere più profondamente il dono di sé all'altro, sapendo che la bontà è la radice da dove nasce il dono di sé. Allora, come favorire atteggiamenti di bontà? Per esprimere più profondamente il dono di sé all'altro. Seconda pista. Quali impegni assumere per realizzare il superamento di sé? Quindi qui è anche un lavoro, no, a livello di singola persona, della coniugalità, che diventa più efficace questo lavoro della singola persona con l'aiuto dell'altro, con l'aiuto reciproco, per realizzare il superamento di sé e favorire la comunicazione e la confidenza reciproca. Perché il comunicare e il confidarsi reciprocamente i propri bisogni, le proprie esigenze.